Un saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori ed eccoci arrivati, in men che non si dica, alla ultima puntata della prima settimana di palinsesto invernale per Cult, ma naturalmente anche per le altre trasmissioni di Radio Popolare, comprese quelle nuove. Un saluto da Ira Rubini e naturalmente vi ricordo come al solito i numeri per scriverci durante questa diretta: 331-6214013. Per WhatsApp, Telegram e un SMS, diretta chiocciola popolarenetwork.it per una mail. Vi ricordo anche che potete, come di consueto, scriverci a cult@radiopopolare.it, scrivere sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare, dove potete seguire i nostri aggiornamenti e ritrovarci in podcast sul sito di Radio Popolare quando avremo terminato la puntata con gli argomenti di cui vi parleremo quest'oggi. Ritorna la storica rubrica di fumetti, ritorna Antonio Serra in chiusura della seconda parte. Vi faremo invece ascoltare, grazie al Collegio Ghislieri di Pavia e alle Bruno Rossini Lectures, un ciclo che appunto si tiene proprio al Ghislieri, ciò che Bill de Blasio, ex sindaco di New York, ha detto, una serie di considerazioni al microfono di Silvia Borzoni, in cui appunto parla ovviamente dei temi caldi e urgenti della attualità contemporanea. Ci interessava perché il Collegio Ghislieri appunto organizza da molto tempo anche tutta una serie di confronti per i propri studenti, docenti e per il pubblico, perché tra l'altro appunto la conversazione completa con Bill de Blasio è disponibile su YouTube, sullo YouTube del Ghislieri, perché gli organismi di formazione, le università, lo sappiamo bene, possono essere luoghi molto importanti dove condividere opinioni che riguardano la contemporaneità politica, sociale, insomma, del nostro tempo. E dunque questo nella seconda parte. Nella prima parte, fra poco, mi raggiungerà Tiziana Ricci per lo spazio del venerdì delle arti visive. Parliamo di una mostra alla Fondazione Rovati nell'ambito di un ciclo dedicato alla musica rock in particolare, o anche alla musica importante nell'ultima parte del Novecento. In questo caso il personaggio è Peter Gabriel. Mentre cominciamo la nostra puntata di quest'oggi con un'intervista a Giulio San Giorgio, un'intervista di Barbara Sorrentini. Giulio San Giorgio è il direttore artistico del Festival Cinematografico I Mille Occhi, in programma dal 12, cioè da quest'oggi, fino al 17 settembre a Trieste. E allora ascoltiamo l'intervista.
4esima edizione del Festival Internazionale del Cinema e delle Arti Mille Occhi, anzi I Mille Occhi. Con noi Giulio San Giorgio, direttore artistico di questo festival, già da un po' di anni, ci siamo già sentiti altre volte. Buon pomeriggio Giulio, bentornato a Radio Popolare con il tuo racconto su questo festival triestino.
Ciao Barbara, un saluto a tutti.
Dunque, dal 12 al 17 settembre, appunto, diciamo, Trieste, Teatro Miera, Cinema Ariston, e poi c'è anche una coda su Fuori Orario, Rai 3 naturalmente. Ci sono dei premi, ci sono delle retrospettive, c'è una dedica a Leonardo Sciascia attraverso il cinema. cinema, una dedica a Basaglia sempre attraverso il cinema. Che edizione è quest'anno?
Guarda, è un'edizione estremamente ricca che si svolge appunto a Trieste in questi 6 giorni, dal 12 al 17 settembre, in 2 sedi che sono il Teatro Miele i primi 3 giorni e poi il rinnovato Cinema Ariston di freschissima riapertura negli ultimi 3 giorni. Al centro di questa edizione c'è sicuramente il premio a un cineasta che in qualche modo scegliamo ogni anno e che rappresenta ogni anno in maniera diversa quello che è lo spirito del nostro festival. Quest'anno il premio va a Zelimir Zelnik, uno dei protagonisti, uno degli ultimi rimasti di quella che è stata la Nouvelle Vague slava, che si chiamava appunto L'Onda Nera, e che sarà nostro ospite con l'anteprima italiana di un film bellissimo che si intitola 80 Plus, e accompagnato anche da un ulteriore omaggio a 2 film che in qualche modo coprono la sua carriera, in un evento che facciamo con gli amici del Trieste Film Festival. Ma ci sono anche tantissime cose, come dicevi tu, l'omaggio a Sciascia attraverso i film, che in qualche modo rilancia una abitudine che abbiamo ogni anno di affrontare cosa significa adattare un grande scrittore. L'abbiamo fatto con Kafka, con Buzzati, con Calvino, quest'anno tocca a Sciascia. Appunto, come dicevi, abbiamo questa grande passione per il pensiero di Franco Basaglia, su cui ritorniamo di continuo per guardare come in qualche modo il cinema si possa mettere a servizio oppure in contrasto con il pensiero di questo fondamentale psichiatra. Ma ci sono anche e soprattutto, direi, il centro, che è il concorso, che in qualche modo anche in questo caso rappresenta un po' lo spirito di questo festival, che è il concorso Cinema sul Cinema, dove vengono presentati una serie di film che vanno da un ritratto di David Lynch a uno di Eric Rohmer, fino a una sorta di ripercorso della storia del cinema erotico filippino, da questo folle regista che è Cavan de la Cruz, che fa una sorta di blob di questi film e li fa commentare da un regista che non c'entra niente con questi film, morto e ricostruito dall'intelligenza artificiale. Ed è una sezione questa, dove faccio un altro piccolo cenno, un altro film molto bello che è The Death of Dracula, che è un film fatto da degli studenti ungheresi che hanno rimesso in scena con le modalità del cinema muto un classico dedicato a Dracula, il primo film dedicato a Dracula, è perduto. È una sezione questa che racconta bene lo spirito di un festival che si prende cura della storia del cinema, anche dei suoi anfratti più reconditi, e che soprattutto è interessato a costruire dei percorsi tra film che in qualche modo costruiscono anche una critica a quello che il cinema può essere e anche all'immagine intorno.
Non li definiresti saggi, questi film Cinema sul Cinema?
Alcuni sono ritratti che possono essere saggi, perché in qualche modo, ad esempio, il documentario dedicato a Eric Rohmer coglie perfettamente i temi, le figure, la poetica di questo autore, così come quello su David Lynch. Ci sono anche dei film che in qualche modo lavorano sulla forma più saggistica, ma quello che più ci importa è appunto questa revisione di registi contemporanei della storia passata, no? Che sia in forme saggistiche o di omaggio o di totale reinvenzione.
Ecco, abbiamo parlato appunto dei film dedicati a Sciascia, con Todo Modo di Petri, Il giorno della civetta di Damiano, Il consiglio d'Egitto, Porte aperte di Gianni Ameglio, e anche per la retrospettiva dedicata, insomma, a Chino Basaglia, c'è un grande film che è Matti da slegare di Marco Bellocchio, ma anche Tite Cat Follis di Frederick Wiseman, che è veramente un'occasione poterli rivedere al cinema. C'è anche una carta bianca molto interessante affidata al fondatore del festival, ce la introduci?
Sì, assolutamente. Il festival è stato fondato appunto 25 anni fa, 24 anni fa, da Sergio Germani. Sergio Germani è una figura fondamentale per la storia della critica e della storia del cinema in Italia. È una figura che ha reinventato e scovato linee nascoste della storia del cinema italiano e non solo. E questo festival è veramente un festival a sua misura, cultura che io dirigo proprio cercando di seguire le orme e l'insegnamento di questo grande maestro. E quest'anno Sergio abbiamo voluto dare a Sergio una carta bianca che lui ha costruito con una serie di rime rimandita, temi e poetiche di grandi autori. Si va da John Ford a un doppio Alfred Hitchcock, si passa attraverso Dreyer, insomma grande cinema che in qualche modo non si ferma soltanto a il godimento e il piacere di vedere i singoli film, ma una serie di film che creano un discorso sul mondo e sul cinema.
Grazie Giulio San Giorgio, ricordiamo quindi dal 12 al 17 settembre a Trieste, I Mille Occhi, ci sarà un sito, poi ci sono anche delle pagine insomma sui social cercando I Mille Occhi, titolo che vuol dire?
È un titolo che richiama un grande film di Fritz Lang e che in qualche modo racconta anche la molteplicità dei punti di vista possibili sul cinema.
Grazie, ciao Giulio.
Ciao Barbara, alla prossima.
Un po', dammi un po', l'anima cerca posizione certa, ma la strada è deserta. Prendi un po', dammi un po', l'anima è spenta. Posizione certa, ma l'industria è una merda. Mi è stato detto troppe volte, troppo brava, troppe lingue, troppe cose, sei troppo sofisticata, ma non sono io che sono troppo, forse, o voi capite troppo poco, forse, aria fa troppo, vuoi calmarti? Ah? Cambi direzione tutti gli anni, fan? Non devi mica educarli, basta dargli gli stessi passi e son contenti tutti quanti. Nel circolo del who you with and who did this, amici solo al mio release, o se siamo parte dello stesso publishing, ma alla fine quanti compreranno il mio CD? Che poi alla fine chi cazzo se li compra i CD? Tanto la gente compra gli streaming ora. Ups. Il problema è che vi servono gli schemi dei domani che somigliano a ieri, stessi autori con gli stessi pensieri su tutti e nessuno, ma gliene fotte davvero a qualcuno se entro nelle playlist. Per molti sembra un daydream, per me son solo ceneri. Mi rifugio come Fuji, sparisco come Lori, non sono solo ceneri. How about you don't speak unless you got something to say? How about you don't speak unless you got something to say? How about you don't speak unless you got something to say? How about you don't speak unless you got something to say?
E questa era appena approdata tra l'altro nella nostra music library, aria con Don't Speak, con il suo insomma molto contemporaneo R&B del 2025, quindi magari la riascolteremo anche nei prossimi giorni. Mi ha raggiunta come tutti i venerdì Tiziana Ricci per lo spazio delle arti visive, quindi parliamo di un musicista importante insomma che con Radio Popolare peraltro ha anche avuto parecchi contatti ai tempi in cui era molto spesso in Italia, di Peter Gabriel, però ne parliamo dal punto di vista di una mostra. E allora Tiziana, intanto allora, buongiorno.
Buongiorno. Allora non vi dirò niente di Peter Gabriel musicista perché
vabbè,
veramente
insomma,
non,
peraltro magari già
non
sanno,
sono in grado tra le altre sanno. Cose. Musicista, prima coi Genesis e poi singolarmente, ma anche attivista per i diritti umani.
Sì.
E questa è la prima mostra di lui come artista. È una piccola mostra, devo dire la verità, perché si tratta di una decina di opere, quindi proprio diciamo quasi un nucleo, dove vi dico subito che si può visitarla gratuitamente alla Fondazione Rovati in Corso Venezia. C'è un piccolo padiglione in giardino dedicato proprio a questi appuntamenti. Questo è il terzo appuntamento che si occupa del rapporto tra il rock, la musica e l'arte, ed è curato da Francesco Spampinato. Spampinato che è un docente di storia dell'arte all'Università di Bologna e la sua ricerca è proprio centrata sull'impatto del digitale sulla cultura visuale, sul rapporto tra arte contemporanea, media e cultura pop. Quindi siamo proprio Allora, Peter Gabriel, come dice il titolo della mostra, Frammentazioni dell'identità. E la mostra mette in risalto proprio i suoi travestimenti, la sua maschera. E lui sosteneva che sosteneva che la maschera non serve tanto a nascondere l'identità, ma la varietà di maschere che tu indossi, anzi, può essere uno strumento molto importante per esprimere le varie parti di te, insomma. Vabbè, ma non vi dico altro perché ce lo spiega meglio Francesco Spampinato, che ha curato la mostra.
Questa è la terza mostra di un ciclo espositivo che indaga le relazioni tra la musica pop e rock degli anni 60-70 inglese e il mondo dell'arte contemporanea, però è quella più sfidante delle tre, perché è quella in cui ho cercato, sto cercando di presentare Peter Gabriel come un artista. Di fatto lui lavora come un artista visivo, lavora come se stesse facendo delle opere d'arte concettuale, delle performance come quelle degli artisti della sua epoca, però lo fa nel mondo della musica pop e rock, nel mondo dell'industria discografica, ma ha sempre sotto controllo la sua immagine pubblica, ha sempre sotto controllo la comunicazione visiva. L'esempio calzante è questa copertina di Lamb Lies Down on Broadway, che è l'ultimo disco dei Genesis a cui lui collabora, in cui lui in qualche modo immagina già questo artwork, e la prova è una serie di manoscritti, lettere che lui scrive a Storm Thorgerson dello studio Hypnosis, che abbiamo appunto in mostra, in cui lui descrive esattamente quello che immaginava. E che cosa immaginava? Quello che vediamo, cioè immaginava se stesso venire fuori dalla sequenza di immagini che in qualche modo lo rappresentano in una sorta di storyboard, no? Una storia che è quella di un personaggio fittizio che lui racconta nel disco, il personaggio di Rael, e in questo caso lui viene fuori dalla fotografia lasciando dietro di sé una sagoma bianca, quindi un vuoto, e guarda la sua storia dall'esterno, quindi una dimensione addirittura psicoanalitica, potremmo dire, molto simile a quella di artisti che sono artisti che consideriamo nella storia dell'arte concettuale o della videoarte di quegli anni. Continua poi negli anni successivi anche a esplorare questa sua identità molteplice attraverso la sua produzione solista. Alla fine degli anni 70 i suoi primi tre dischi solisti, che sono esattamente Car, Scratch e Melt, tra il 77 e l'80, anche in questo caso sono artwork realizzati da Storm Thorgerson, quindi dagli Hypnosis, e anche in questo caso noi vediamo un Peter Gabriel che sta in qualche modo giocando con questa sua identità, sta cercando il vero sé.
E qui c'è un video molto interessante.
Allora, l'inclusione in questa mostra di una serie di videoclip è assolutamente voluta ed è una scelta molto importante, perché con i videoclip negli anni Ottanta lui prosegue questa sua ricerca. Quindi si sposta da quello che era la comunicazione visiva tipica degli anni 70 nella musica e nell'industria discografica, cioè le fotografie e il palcoscenico e le copertine dei dischi, a quello che diventa il nuovo medium, ovvero il videoclip, no? Nel momento in cui nasce MTV, nascono le TV.
Continua la sua sperimentazione.
E lui continua in quella che è un'epoca in cui molti incominciano a farlo, molti incominciano a giocare con questi problemi legati all'identità, ma lui lo fa a fronte già di una esperienza già accumulata il decennio precedente, e quindi lo vediamo negli anni Ottanta quasi a voler cercare se stesso. Ci sono anche tutta una serie di riferimenti che lui poi sviluppa negli anni Ottanta in questi videoclip, legati per esempio al controllo della mente, legati anche a delle forme di obbedienza, riferimenti ai governi totalitari, quindi c'è un immaginario anche molto distopico, a volte fantascientifico, come nel video che vediamo in questo momento. E come nelle mostre precedenti, c'è un dialogo stretto tra queste opere e quelle che sono opere di artisti del Novecento. La mostra infatti si apre con un'opera di Man Ray, una fotografia che ritrae Marcel Duchamp travestito da Rose Selavie, era il suo alter ego femminile, Ma a proposito di quello che dicevamo, cioè gli anni Ottanta, la cultura postmoderna, ci sono due opere di artisti statunitensi, Kiki Smith e Keith Haring, che guarda caso esplorano le stesse dinamiche, la perdita dell'identità, la omologazione della popolazione. Per esempio quell'opera di Keith Haring era una delle sue opere giovanili, che lui disegnava sui cartelloni delle stazioni della metropolitana di New York, e noi vediamo uno dei suoi tipici omini, però vediamo che dal collo nasce un altro omino, cioè il collo si allunga, si prolunga e nasce un altro dei suoi omini, come dire che ognuno di noi contiene molteplici identità. E la stessa cosa la ritroviamo spesso in Gabriel, per esempio nel videoclip di Sledgehammer, che è uno dei videoclip più innovativi della storia, che è selezionato tra questi. Anche in quel caso noi abbiamo il volto di Gabriel che si trasforma e si espande in molteplici figure, figurine realizzate con l'animazione, realizzate con la plastilina, con la scultura. Quindi ecco, questo è un percorso in qualche modo, no, per punti salienti.
Sì, è una piccola mostra però densa, diciamo così.
Densa, ma è anche la prima mostra mai dedicata a Gabriel come artista. Negli ultimi anni noi abbiamo visto diverse mostre dedicate a musicisti, per esempio la famosa mostra su David Bowie, al Victoria and Albert Museum a Londra, o quella su Pink Floyd. Ma su Peter Gabriel, che è una personalità molto complessa.
Molto complessa e molto originale, particolare.
È molto originale, non era ancora stata mai pensata. E allora questa era la scusa perfetta, cioè partire da un nucleo di opere della collezione e poi metterle in dialogo, come ho cercato di fare con i videoclip e con queste altre opere di artisti.
Eccoci.
Ecco, presa un po' alla sprovvista.
Stavamo chiacchierando.
Sì. Allora, ICOS, origini e rimandi dell'art rock britannico. Questa è, diciamo, la rassegna curata da Francesco Spampinato, e questa mostra dedicata a Peter Gabriel rimane fino al 26 di ottobre. Vi ricordo dove? Alla Fondazione Rovati in Corso Venezia, e l'ingresso è libero. E poi volevo segnalare quest'altra cosa dedicata a un grande artista, un grande musicista, David Bowie, perché domani a Londra inaugura nel distretto del Victoria and Albert Museum una sezione del museo proprio dedicata a David Bowie, strumenti musicali, trucco, scene, insomma appunti personali, scritti, testi, musica, schizzi, insomma chi ne ha, più ne ha più ne metta, elementi che raccontano questo grandissimo David Bowie. Ci sono state tante mostre in giro per il mondo dedicate a David Bowie, ma questo è un distretto, un centro che rimarrà in modo permanente, quindi se passate da Londra...
Anche perché una parte è finanziata proprio dalla fondazione che David Bowie aveva creato, essendo molto ricco, quindi la famiglia ha contribuito a creare questo spazio, che evidentemente è dedicato all'universo che David Bowie rappresentava, quello musicale e anche in parte culturale. Allora, dato che ricordiamo invece gli estremi della mostra di cui abbiamo parlato nel servizio?
Sì, dunque è stata inaugurata proprio in questi giorni, rimane fino al 26 di ottobre, Peter Gabriel, frammentazione dell'identità, a ingresso gratuito alla Fondazione Rovati in Corso Venezia al 52.
E visto
Milano,
che,
Milano.
A Milano, sì. E visto che hai giustamente ricordato anche un aspetto del percorso di Peter Gabriel, che era quello dell'attivismo politico da tempi, insomma, anche molto, molto antichi, noi recuperiamo uno dei brani che peraltro erano dedicati a un preciso personaggio che Peter Gabriel aveva non solo sostenuto ma anche ricordato con questo brano, Biko. Quindi grazie Tiziana, ci risentiamo presto. Ciao.
Biko era quello che lottava per il Sudafrica, no?
Sì. Infatti alla sua figura, un brano col suo nome, Peter Gabriel, molto famoso, l'abbiamo recuperato proprio per ricordare questa parte. A risentirci con Tiziana Ricci.
Ciao. Yeah.
Siamo arrivati al momento della pubblicità, ritorniamo fra pochissimo con la seconda parte di Cult e Bill de Blasio.
Caught fire in the fields, and the light was astounding, astounding, I guess. I spent many years in the darkness. Oh, I'm tired of trying, I did my best. We all need someone to love and to hold.
Bentornate, bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. E noi affrontiamo la nostra seconda parte, che ve lo ricordo si concluderà come nel palinsesto invernale, autunnale, con la rubrica di fumetti a cura di Antonio Serra. Noi intanto invece vi portiamo a Pavia, o meglio vi ci avremmo portato venerdì scorso quando un ospite delle Bruno Rossini Lectures ha incontrato studenti, docenti e il pubblico in generale al Collegio Ghislieri di Pavia, un'antica istituzione formativa che ha l'abitudine di creare occasioni di incontro, prima di tutto per i suoi studenti, docenti, ma insomma appunto anche per il pubblico in generale, con importanti personaggi dell'attualità contemporanea. In questo caso si tratta dell'ex sindaco di New York, Bill de Blasio, che in conversazione con Silvia Berzoni ha espresso e condiviso diverse sue idee, convinzioni, riflessioni e considerazioni sull'attuale momento. Una delle prime domande che gli è stata fatta è quanto le sue origini italiane abbiano influito sulla sua formazione, sul suo modo di essere. Ecco cosa ha risposto.
Origin. I think for me, the beauty of this origin is that it gives me perspective of something bigger than just the very, very brief time of the American nation, of the United States of America. I'm a very proud American, but we are still a country in development. Part of what you said in your introduction reflects the fact that America is still trying to find its identity in many ways. So one of the things I take from my heritage, besides a love of the culture and love for my family and so many things that are sort of more eternal in a sense, a perspective of something bigger than just the moment we're living in. And for me, the experience I had when I first went to my grandfather's hometown, which is called Sant'Agata dei Goti, it's Provincia di Benevento, I was 15 years old, and literally in the space of a few hours, my entire understanding of the world changed, literally. Because I thought we lived in this island called America that was special in all the world, and I didn't really understand until that moment that we all, as Americans, really are based on so many other things that we can't pretend to be this original creation. We have to understand that we borrow from all the traditions of the world. So for me, it's been my strength in many ways to have this origin.
Allora, insomma, le cose buone della mia origine che mi hanno dato una prospettiva che supera il tempo assai breve di vita degli Stati Uniti, perché per quanto io sia molto orgoglioso di essere americano, gli Stati Uniti sono un paese ancora in via di sviluppo, un paese ancora in cerca della propria identità. Quindi la mia origine europea, italiana, non mi ha dato solo un senso di amore familiare, di appartenenza, ma un senso di eternità, di qualche cosa di molto più grande del momento che ciascuno di noi vive per il breve tratto della sua esistenza. La prima volta che ho visitato il paese di mio nonno, cioè Sant'Agata dei Goti in provincia di Benevento, è bastato che andassi lì perché la mia visione del mondo cambiasse radicalmente. Fino a quel momento avevo pensato di appartenere ad un'isola che si chiamava America, in particolare nel mio caso Stati Uniti, che era il centro del mondo. Visitando il paese dei miei antenati ho capito improvvisamente quanto l'America fosse debitrice e avesse preso in prestito da molte culture quello che è e che è diventata adesso. Un'altra domanda che è stata rivolta da Silvia Berzoni a Bill de Blasio riguardava l'incontro fra molti leader, tra cui invitati da Xi Jinping a Pechino per l'imponente parata militare che insomma abbiamo a Radio Popolare assai commentato e raccontato anche nei suoi risvolti. Come, vedendo quelle immagini, ha reagito l'ex sindaco di New York? Allora sentiamo.
When you heard those words,
the initial feeling was shock and fear that something very dangerous was starting to happen. And then I caught myself and recognized that in the end none of them will ultimately agree. They do not have common interests. And there's a big difference, of course, between China and Russia on the one hand versus India on the other. India is the world's largest democracy. But in the current government, we see some autocratic tendencies. But nonetheless, there is no way, in my opinion, that those countries ultimately can coalesce. And I also think it's not a shock on one level, because Russia and China, and previously the Soviet Union, had in many ways a strange partnership. India used to refer in many ways to the Soviet Union for support. These are not entirely new things. But what it says to all of us is that the United States and Europe need to provide a different leadership. And I think the feeling emotionally for many of us is that perhaps we've lost something, perhaps we don't have that initiative we used to have. But I think that is not historically accurate. I think we're in a moment. We're in a moment where some bigger truth is obscured because there's been so much change and so much dislocation. Technology, artificial intelligence, climate, COVID, it's disorienting. But it doesn't change some core realities of the fundamental strengths of Europe, the sheer size of Europe and importance historically, and obviously the strength of the United States, if unified again properly, still can lead the world in a continually democratic direction, a direction of human and civil rights. But everyone in this room has to feel that. So I don't mean to give a sermon, but I think, in a funny way, recent events have robbed us of a little bit of our sense of agency or power, and we have to take it back, and it's literally everyone's opportunity, everyone's responsibility to understand this story has not yet been written.
Allora, risposta articolata, beh, ovviamente io ho avvertito anche un senso di pericolo, soprattutto in seguito ad alcune dichiarazioni di Xi Jinping a proposito di una possibile coalizione fra i paesi presenti. In realtà poi mi sono detto che in realtà questi paesi non hanno veramente così tante cose in comune, così tanti interessi in comune. Da un lato la Cina e la Russia, dall'altro l'India, che sicuramente è una democrazia, forse la più grande del mondo, anche se l'attuale governo presenta alcuni elementi autocratici, però non credo sinceramente che i paesi presenti a quella circostanza si coalizzeranno in una maniera concreta, effettiva e completa. Del resto non è una sorpresa, Russia e Cina hanno sempre avuto rapporti dettati anche dalle loro storie politiche, partnership piuttosto consolidate per molti periodi, mentre anche l'India ha sempre avuto contatti soprattutto con la Russia. La sensazione da un punto di vista degli Stati Uniti e dell'Europa è che ci dobbiamo sbrigare a sceglierci delle altre leadership se vogliamo in qualche maniera recuperare quello che, vedendo quelle immagini, sentendo quelle dichiarazioni, forse abbiamo la sensazione di avere perso, cioè quindi una capacità di azione. Però al tempo stesso io penso che questa sia un momento della storia in cui alcune verità grandi sono state oscurate dall'emergenza dell'immediatezza, la tecnologia, l'intelligenza artificiale, il Covid, l'emergenza climatica. In qualche modo sono tutte cose che disorientano le persone e quindi le spingono in direzioni che non sono quelle autenticamente democratiche molto spesso. Quindi io penso che se la forza e anche la storia dell'Europa insieme alla forza degli Stati Uniti potranno tornare a essere unite nel nome di un obiettivo democratico, allora forse si riuscirà nuovamente a cercare di orientare la nostra realtà futura in quel senso. Non voglio tenere un sermone, ma penso che tutte le persone in questa stanza, come tutti coloro che credono queste cose e che magari insomma, questi valori un po' appannati appunto dalle emergenze, dagli eventi recenti, hanno la responsabilità di farlo. E poi proseguiamo e vediamo altre cose che Bill de Blasio ha raccontato in questa sua lecture al Collegio Ghislieri di Pavia. Il ruolo futuro degli Stati Uniti, per esempio.
I'm not going to speak as a partisan Democrat in the American sense. I'm going to speak analytically. Remember that the last five American elections and the votes of many individual Americans over five elections voted Obama, Obama, Trump, Biden, Trump. There are not just many individuals who did that, there are whole parts of the country that followed that pattern. So if you say in five elections somehow that was how people saw the reality, that doesn't mean they have made a fundamental ideological decision. The future of the United States of America has not been determined at all. And these last three elections were very close. So therefore, America can, of course, resume a more meaningful role because our economic strength, our political strength is still available to us. But what interests me is a different kind of alliance with Europe, not the NATO of the past, but, and in some ways, by the way, for Americans, Trump saying, well, the Europeans should pay more for their own defense sounds logical. That I could live with. Sorry to put that on you, but that I could live with as an American. What I cannot live with is the notion that we don't want to form a full political alliance with Europe to strengthen democracy globally. Because if we do that, you're pulling India back the other way, for example. So I don't feel anything permanent has happened here. And I don't feel that the politics of America are broken. I think they're troubled, but they're not permanently broken. and I say this with humility, as Americans, we have an immense amount of work to do to fix what's wrong in our country, to reinvigorate our democracy. But it is absolutely a mission that can be achieved.
Allora, cercherò di essere analitico e di non basarmi sul fatto che appartengo al Partito Democratico o di non fare un comizio. Allora, ragioniamo sul fatto che le ultime 5 elezioni americane hanno visto una parte del popolo degli Stati Uniti votare Obama, Trump, Biden e Trump. Non si tratta soltanto di voti di singoli individui, si tratta di voti di intere parti del paese, dunque dobbiamo venire a patti che parti intere del paese hanno votato in funzione di come vedevano la realtà al momento delle elezioni. Questo però non significa che in modo permanente l'identità politica degli Stati Uniti sia cambiata per sempre. I risultati spesso di queste ultime elezioni sono stati anche con dei testa a testa abbastanza stretti, ma anche quando non lo sono stati dettati appunto da temi e sensazioni che riguardavano quel momento della realtà e come veniva percepito da intere parti del paese. Dunque, al di là della potenza economica degli Stati Uniti, del modo in cui questa cosa deve essere gestita, io sono convinto di alcune cose che sono necessarie per il futuro degli Stati Uniti. Un altro tipo di alleanza con l'Unione Europea, un modo di ragionare, un altro tipo di NATO, per esempio, e per esempio il fatto che Trump dica ai cittadini statunitensi che l'Europa, l'Unione Europea, deve pagare per la propria difesa, per un americano ha un senso, evidentemente, ha un senso logico, e quindi posso comprendere che molti statunitensi ritengano che questa sia una cosa accettabile. Quello che però io non accetto è che non si costruisca, in questo momento non sta accadendo, un'alleanza con l'Europa nel nome della democrazia. Credo però anche che questo non sia uno stato di cose permanente, insomma, il sistema politico statunitense non è stato spezzato e distrutto completamente dai risultati elettorali recenti e da questa presidenza, è turbato da quello che sta accadendo e che è accaduto. Ma io ritengo, poi tra l'altro molto umilmente, che ci sia moltissimo da fare per cambiarlo, ma non penso che sia uno stato di cose permanente. E naturalmente poi, ovviamente, Bill de Blasio ha parlato anche di Donald Trump.
I worked with, not in the sense of alliance with Donald Trump, I never had an alliance with Donald Trump, but I had to find some common ground, particularly during COVID. So I had many conversations with him. And I would say, with all due respect to him, the more you talk to him, the harder it is to understand where he's going. And when I say that is to say, this, to me, these last 9 months, the brilliance of Trump in the last 9 months is to keep everyone off guard and to create this moment where he appears to be changing the government fundamentally. But beneath the surface, I don't think that's so true. And you could claim that I'm an optimist. I think I am an optimist, but some of what I'm saying is very pragmatic. Because the Congress is one of the most closely divided Congresses in American history. It's only a few seats difference. The likelihood today is that it flips, the House of Representatives flips next year, goes to Democratic. The level of activism across the country is growing, demanding a different approach. And the courts, our judicial system is very much alive, and in many ways is constraining Trump. From my point of view, it will take years to undo or resolve some of the things he's done. I'm not going to for a moment say that some of these things have not had a very big impact and will have some lifespan, I agree. But I don't see anything permanent here. And that's why, again, I'm trying to, When I use that example of the five elections, I'm trying to express to European ears how unresolved America is right now. How does a country that embraces Barack Obama then embrace Donald Trump? How is that possible? And I think it's because, as I said, we are still resolving our identity. We are soon going to be, it's very important, in a decade or two, we will be a majority people of color nation. We will not be a majority European people of European background any longer. And our political dynamics are changing constantly, state by state. States that were red states are now blue states. States where blue states are red states. It's constantly shifting. We are not resolved. But that also means that what Trump is doing does not have permanence necessarily, because it's working in this moment. I don't believe it's going to work 10 years from now, based on everything I've seen of our recent political reality.
Beh, insomma, interessante questo che, lo ricordo, stiamo ascoltando degli estratti dalla lecture che Bill de Blasio, ex sindaco di New York, ha dato al collegio Ghisieri di Pavia la settimana scorsa. Dice, a proposito di Donald Trump e di che cosa pensa di quello che sta facendo, di questo suo secondo mandato. Dunque, io ho avuto a che fare con Donald Trump in un'altra occasione anni fa, nel corso dell'emergenza del Covid, quindi gli ho parlato spesso, l'ho visto spesso, insomma un po' lo conosco, e vi posso dire che più lo si sente parlare in questi 9 mesi, meno si capisce che cosa abbia in mente, che cosa intenda fare, quindi non è una novità questo, che non si sa mai che cosa farà. Il mio giudizio su questi circa 9 mesi di sua amministrazione è che sostanzialmente per il momento l'aspetto più brillante in termini politici è il fatto che stia cogliendo sempre tutti di sorpresa, cioè lui usa l'effetto sorpresa continuamente per spiazzare gli interlocutori, gli avversari, chiunque, ma in realtà anche se lui fa passare che sta cambiando radicalmente il governo degli Stati Uniti, non è tanto vero. Forse penserete che io sia un ottimista, ma io ragiono in termini molto pragmatici. Questo è uno dei congressi più divisi della storia degli Stati Uniti. I seggi che separano appunto le due coalizioni sono molto diversi, e la percezione che abbiamo negli Stati Uniti, in ambienti politici, è che quando poi appunto si arriverà alla decisione di chi sarà il rappresentante della Camera prossimamente, questa passerà ai democratici. Però al di là delle previsioni, delle sensazioni, io credo che in realtà tutto questo derivi dal fatto che gli Stati Uniti sono un paese profondamente irrisolto, come detto, ancora molto alla ricerca della propria identità. E questo inevitabilmente può spiegare un po' meglio quell'esempio che facevo delle 5 elezioni di seguito. E provare a spiegare io adesso a delle orecchie europee come siano irrisolti gli Stati Uniti, come si può passare da votare Obama poi a votare Trump, magari le stesse persone, com'è possibile? È possibile se si pensa che l'identità degli Stati Uniti è in profondo cambiamento. Fra 10 o 20 anni, piuttosto presto, saremo un paese la cui maggioranza degli abitanti sarà di colore, in un modo o nell'altro, quindi non avrà origini europee, e questo va assolutamente tenuto in conto. Le cose stanno cambiando stato per stato, uno stato che prima era blu poi diventa rosso, uno stato rosso diventa blu, insomma i problemi irrisolti degli Stati Uniti, la sua ricerca di identità saranno al centro della politica dei prossimi anni. In tutto questo io non penso che quello che Trump sta facendo, anche se ci vorranno anni per smontare i danni che sta combinando in alcuni settori, fra 10 anni probabilmente non ci sarà più, non sarà più la stessa situazione, insomma quello che sta facendo non è permanente. Insomma, con questi estratti dal confronto al Collegio Ghisieri di Pavia di Bill de Blasio, noi arriviamo alla nostra rubrica del venerdì. Caro Antonio Serra, bentornato.
Buongiorno e ben ritrovati a tutti.
Oh, insomma, ci voleva la rubrica del venerdì di fumetti di Antonio Serra perché ricominciasse veramente il palinsesto di cult, e quindi oggi so che hai scelto un argomento che guarda un po', riguarda proprio il nostro contemporaneo di cui fino a un momento fa parlava De Blasio.
Esatto, mi sembra impossibile sfuggire alla situazione che stiamo vivendo. Quindi stavolta non ho niente in mano, perché no, parliamo di un fumetto che è apparso solo online. È stato originariamente pubblicato negli Stati Uniti nella rivista online The New York Review of Books, ma qui in Italia lo possiamo trovare facilmente sul sito di Internazionale all'interno del numero 1601 dell'Internazionale, pubblicato nel febbraio del 2025. Di che cosa stiamo parlando? Di un fumetto molto breve ma anche molto complesso. Sono solo tre tavole, ma in queste tre tavole due autori di fumetti si incontrano. All'inizio della prima riga di questo momento dice: grazie al potere del fumetto moderno, due fumettisti si sono disegnati nella striscia di Gaza. È già l'argomento, è detto. Chi sono i due fumettisti però? Non sono due persone qualunque. Stiamo parlando di Joe Sacco, del quale abbiamo parlato tante volte, di origine maltese, ma lui è l'autore di un fumetto che si intitola Palestina, di cui abbiamo recensito, di cui abbiamo parlato. È un giornalista grafico che ha realizzato tantissimi reportage, in particolar modo riguardo alla guerra. L'altro invece è Art Spiegelman, l'autore di Maus, il più importante fumetto realizzato sull'Olocausto. E quindi chiaramente il fatto che i due si incontrino in posizioni, come dire, contrapposte teoricamente, è molto, come dire, significativo. Il risultato ovviamente è che i due non solo si conoscono e sono anche amici tra di loro, ma sono in una condizione psicologica devastante data la situazione che si sta svolgendo davanti ai loro occhi. Nel loro brevissimo apparentemente dialogo, appunto tre tavole, vengono affrontati tutti gli argomenti base di questa situazione, da la definizione di genocidio, sulla quale tanto ci si scontra, ci si attorciglia all'interno di discussioni, alla stessa definizione di olocausto, alla rabbia per quello che sta capitando, allo scontro con Hamas. Addirittura ci si permette una gag sulle case occupate, no? Un appartamento senza persone per persone senza appartamento, cioè con Gaza come se fosse un appartamento già occupato da qualcuno, ma che non. Insomma, c'è tutto anche un'ironia che i due autori riescono a trasformare però anche in un percorso drammatico che si conclude purtroppo con un'osservazione inevitabile, cioè loro sono due autori molto famosi, la rivista su cui stanno pubblicando è importantissima, ma di fatto cosa possono fare se non fare il loro mestiere?
Sì.
Cioè, possono solo parlarne, possono solo raccontarlo attraverso il loro linguaggio, ma non c'è molto altro che si possa fare. E infatti l'ultima vignetta drammatica con i quattro cavalieri dell'Apocalisse, che ce la dice lunga, dice Joe Sacco dice: ci potrebbero volere dei cervelli più grandi dei nostri per trovare una soluzione giusta. E la risposta era Spiegelman, ironica ma drammatica, è: già, una soluzione giusta sarebbe comunque meglio di una soluzione finale.
Accidenti, insomma, sì, come tu dici, uno usa gli strumenti artistici che ha a disposizione, ma questo, insomma, per fortuna, mi viene da dire, sta accadendo per quello che riguarda moltissime espressioni artistiche.
Esatto,
quindi
certo.
Grazie di aver ricominciato la stagione segnalandocene una. Diamo ancora i riferimenti, i dettagli
allora,
per ritrovare.
Allora, i riferimenti per trovarlo in Italia più facilmente è il sito dell'Internazionale, la corrispondenza è quella del numero 1601, ma basta cercare Mai Più, che è il titolo di questo fumetto, ed è subito disponibile, visibile nei vostri computer.
Grazie Antonio Serra, appuntamento a venerdì prossimo allora, a risentirci.
A presto.
E noi ci salutiamo qui, ora ci sono le notizie, Cult come sempre ritorna lunedì prossimo alle 11.30, ci ritrovate in podcast sul sito di Radio Popolare, a risentirci.